Bene, allora, il titolo della conferenza di questa sera del professor Vincenzo Guaracino è Verrà il tempo del Nord, Leopardi, l'Europa, l'Italia e gli italiani. Allora, questa conferenza si inserisce in un programma che riguarda il rapporto tra regione, Stato, nazione, Europa, eccetera. Insomma, è a buon titolo proprio perché è stata una grande occasione proprio quando mi chiedevano di organizzare qualche conferenza su questo argomento, parlavo con Vincenzo Guaracino, amico di Bruno Persicla, quando stavamo organizzando la mostra per Bruno Persicla, e gli ho detto: bene, allora, visto che lui è uno specialista di leopardi, visto che oggi si parla molto, appunto, cioè uno dei temi leopardiani di cui si parla di più, di cui si parlava poco una volta, in
Si parlava
fondo.
molto
Si
poco,
parlava
sì.
molto poco e nei saggi leopardiani questo tema del rapporto con l'Italia, del rapporto con l'Europa e così via era un po', come dire, marginale. Oggi invece, anche grazie a Vincenzo Guaracino, è diventato invece un tema centrale di riflessione. E, tra l'altro, vorrei ricordare che Vincenzo Guaracino ha tanti ruoli, insomma, appunto, è poeta, ma è soprattutto poi cioè come poeta anche dipende, insomma, un po' dalla sua attività di traduttore, tra l'altro, ha tradotto classici greci, latini, cioè ha fatto veramente un lavoro splendido e soprattutto poi uno studioso di Leopardi che ha illuminato una quantità di aspetti attraverso antologie, tra l'altro tradotte in tutta Europa,
Sì.
attraverso guide alla lettura, attraverso saggi che riguardano poi varie cose, non so, dico, dal rapporto tra Leopardi e la musica
Sì.
a Leopardi al cinema, visto che oggi
L'ultima cosa su
Leopardi.
Leopardi al
Ecco,
cinema, sì.
l'ultima cosa è proprio su Leopardi al cinema, visto che oggi, come dire, su Leopardi si è parlato molto, direi anche nei giornali. Non solo nelle riviste specialistiche nella scuola, ma anche nei giornali di informazione, proprio grazie al cinema che ha riproposto la figura, diciamo in qualche modo, di Leopardi. E allora, questo tema appunto del rapporto con l'Italia, che è un tema fondamentale e che sempre più è venuto emergendo in questi ultimi anni. Il rapporto con la patria e anzi anche con le patrie, anzi con quelle che Leopardi chiamava le patrie private. Vedete, si collega tutto perché anche con la cosa che abbiamo fatto l'ultima volta, mi pare un paio di mesi fa, il professor Rienzo Pellegrini e io abbiamo parlato di Carlo Dionisotti, del rapporto tra geografia e storia nello studio della letteratura italiana e poi di un saggio intitolato Regioni e letteratura, parlando poi del caso Friuli Venezia Giulia, come si fa la storia di una regione nella prospettiva anche nazionale, europea, sui tempi lunghi con le varie periodizzazioni e così via. E dove si è parlato naturalmente molto anche delle piccole patrie, queste piccole patrie di cui Leopardi parlava molto male, ma del resto Leopardi parlava male anche della situazione italiana di allora, appunto, proprio perché la voleva.
Cominciare dalle Canate, no? Dice, è l'ultimo paese dello Stato più arretrato d'Europa.
Certo, perché ci sono delle riflessioni sui marchigiani che sono molto interessanti. Allora, come vedete, abbiamo centrato il tema, tanto perché non si dica che noi parliamo così di Leopardi fuori tema rispetto a quello che è il tema del circolo, ma proprio perché c'è l'idea di queste piccole patrie, e poi soprattutto di questa alterigia ed egoismo di chi si chiude all'interno dei piccoli, come dire, dei piccoli centri degli stati regionali e così via, e invece non pensa come si dovrebbe appunto per l'Italia pensare a qualcosa di più vasto, ed ecco allora l'Italia, l'Europa, eccetera, eccetera. Va bene, ecco allora perché è qui Vincenzo Guaracino e io mi scuso veramente con lui perché un disguido informativo evidentemente ha fatto sì che il giornale locale desse notizia di una conferenza che si svolge oggi nell'Aula Magna del liceo Petrarca su Leopardi, e i greci, una conferenza probabilmente di quelle di routine, insomma, ma nulla di routine, diciamo, nel campo della cultura, cioè tutto dovrebbe essere noto, e invece della sua conferenza non è uscita neanche una riga. E mi scuso veramente con lui, perché Guarcino viene da Como, appunto, quindi ha dovuto affrontare un viaggio per venire da noi, ma insomma io spero che per noi, appunto, sono sicuro che per noi sarà appunto una buona occasione. E mi sono chiesto anche perché il giornale non ha pubblicato, perché mai il giornale non ha pubblicato la notizia. Allora maliziosamente mi è venuta un'idea: sarà mica il titolo?
Sì.
Ecco, verrà il tempo, sì, del Nord, Leopardi, l'Europa, l'Italia, gli italiani, perché questo termine Nord, magari siamo in campagna elettorale, ma dopo ho pensato no, perché il termine Nord ormai è scomparso anche dall'unico partito che portava questo termine, e poi lui,
poi
appunto, è nato, e poi lui è un uomo dell'Unità d'Italia, perché è nato in provincia di Salerno, sì, e abita a Como.
Sono nato,
ha realizzato,
sono nato in un paese che è sulle rovine dell'antica Elea, insomma, no? Quindi sono erede di mi sento erede di Parmenide.
Cultore e cultore della cultura greca e latina, appunto propugnatore di queste conoscenze, quindi è un uomo molto sicuro, e da questo punto di vista, no, volevo scherzare, perché bisogna scherzare su queste cose. Perché oggi mi sarebbe piaciuto che le cose che ci racconta qui oggi, e che ha raccontato anche poco tempo fa su un tema un po' diverso, a Francoforte, appunto, perché
ma era proprio questo tema,
proprio,
sì, proprio,
ecco,
sì, quel, sì,
perché è il suo tema ed è il tema di un libro, sì, di prossima uscita,
sì,
appunto, proprio uno dei tanti che Vincenzo Guaracino ha scritto e sta scrivendo su Leopardi.
Bene,
grazie.
Il libro è il commento al discorso sullo stato presente dei costumi degli italiani, esattamente questo è il titolo, di Leopardi, ed è un libro del 1800, anzi è un abbozzo, perché Leopardi non lo aveva completato, che risale al 1824-1826, insomma. Ha una strana storia, di cui magari posso dare solo dei cenni. È un testo molto particolare che si colloca in un momento molto significativo della vita di Leopardi, cioè nell'epoca in cui, smessa la poesia, per così dire, idillica, la poesia lirica, si sta avviando attraverso un deserto, lo chiama così lui, un deserto di pensiero, verso la riconquista del canto, che poi ricompare nel 1828 e ricompare con il canto a Silvia, cioè quella che chiamavano la stagione che va dai piccoli cosiddetti idilli, Leopardi non li chiama così, ai grandi idilli del 1828. Ecco, noi abbiamo dalla scuola ereditato delle immagini molto particolari di Leopardi, delle immagini solo unilaterali, ecco. Per esempio, noi abbiamo l'immagine di un, divulgato anche da certa critica dell'Ottocento, che odiava Leopardi, ma Leopardi lo odiavano anche i suoi familiari, quindi non ci sorprendiamo, e lo dimenticavano perfino i suoi familiari. Se io vi dico, a me piace parlare anche per citando queste cose, se io vi dico che guardando un epistolario, un rapporto epistolare dei familiari di Leopardi, che comincia nel 1820 con un notaio di Macerata, insomma, ecco, in 400 lettere, Giacomo non è mai citato. Non è citato dal padre, non è citato dalla madre, non è citato dalla sorella, nemmeno quando muore Leopardi, insomma, no. Dal 1800 va questo epistolario, dal 1820 fino al 1880 e passa, insomma. Quindi abbraccia l'arco di un secolo. Sembra che Giacomo in quella famiglia non esistesse, per dire come era ignoto ai suoi, anzi detestato dai suoi. Nel 1848, quando arrivano i soldati che con Garibaldi avevano formato la famosa Repubblica Romana, e arrivano lì a Recanati, intanto Monaldo e la sua famiglia erano dei lealisti, dei papisti terribili, insomma, dei lealisti che odiavano qualsiasi novità. Era un codino, ecco, lui si definiva l'ultimo spadino d'Italia, così si definiva Monaldo. Quando arrivano a casa dei conti Leopardi, che erano poi i maggiorenti della città, insomma, Monaldo spesso era il podestà di Recanati, arrivano lì, vengono ospitati, perché per educazione, anche se poi Monaldo si vantava di aver chiuso gli scuri, di non guardare fuori per strada, sia quando era andato Napoleone 40 anni prima, sia quando arrivano i garibaldini. Figuriamoci, erano dei senza Dio i garibaldini, erano le camicie rosse, il rosso faceva paura anche allora, ovviamente. Quando arrivano, è uno di questi garibaldini che aveva letto le poesie di Giacomo, non le leggeva nessuno, Giacomo lo avevano già dimenticato. Nel 1836 a Giacomo scrive un giovane da Parigi che si chiamava Le Breton, Luigi Le Breton, e scrive elogiando Giacomo, chiamandolo, definendolo Le poète de tous les sons qui sentent, il poeta di tutti gli animi sensibili. Ecco, leggevano Leopardi all'estero, in Italia nessuno lo voleva sentire. Tommaseo, che era un alfiere, un portabandiere della cultura cattolica dell'epoca, aveva scritto un terribile epigramma insultante nei confronti di Giacomo, insomma, altro che carità cristiana. Diceva: natura con un pugno lo sgobbò, canta, gli disse irata, ed ei cantò. Questa era la definizione che dava di Giacomo Leopardi, per dire quello che pensavano, oltre poi gli amici fiorentini, il VSE, tutta quanta questa gente, che dicevano che era un misantropo insopportabile, che era un uomo, anche se poi Leopardi nella satira I Nuovi Credenti dice: quelli erano ottimisti, ma lui, io sì, sono pessimista, però dice: felice non è se non la gente sciocca, dice nella satira, solo gli asini sono felici, felice non è se non la gente sciocca. E questi felici napoletani, perché si riferiva ai napoletani, vivono banchettando, vivono solo immersi nei maccheroni, mangiando maccheroni e mangiando sfogliate, e lì è il gelato da Vito Pinto, insomma, ecco, che era una famosa gelateria dell'epoca. Ma per non divagare troppo, dicevo, Leopardi era assolutamente ignoto, e l'immagine che noi abbiamo divulgata anche dalla scuola, sapete, Montale nel 1916, che aveva studiato in un collegio di gesuiti, confessa che manco lo studiavano a scuola Leopardi, insomma. Non lo avevano letto a scuola, perché i gesuiti lo censuravano, insomma. Lo avevano censurato, quindi la scuola italiana lo aveva censurato. Questo era Leopardi. Comunque, l'immagine che a noi ci piace, è piaciuto vedere anche dai libri di scuola, era quella che Leopardi stesso dava di sé in un celebre canto, cioè La vita solitaria. In una terzina dice, Leopardi ancora scriveva in terzina, La vita solitaria risale più o meno al 18-19, dice: solo il mio cor piaceami, e col mio core in un perenne ragionar sepolto a guardia restar del mio dolore. Non è Leopardi quello. No, è una visione molto parziale di Leopardi. Leopardi si struttura nel tempo in maniera continuamente diversa. Il suo è un pensiero profondamente in movimento, ed è un pensiero che si evolve Se noi pensiamo che arriva a scrivere la Ginestra in cui è impensabile, è impensabile vederci quel Leopardi chiuso nel suo dolore, un Leopardi che parla della solidarietà, è un Leopardi che parla della unione che devono fare tutti gli uomini contro colei che madre di parto è di voler matrigna, contro la natura che madre di parto è di voler matrigna. Ecco, questo è il grande, è un Leopardi che si è evoluto, ma che si è evoluto in una maniera assoluta, abissale, e ha visto anche come di fronte alla vita, di fronte ai contemporanei, ci si possa anche armare di un atteggiamento ironico, perfino beffardo, insomma, ecco. Io me ne rido, dice, della vigliaccheria dei miei contemporanei, e si identifica in un'immagine che è straordinaria, la Ginestra. La Ginestra, voi avete visto il film di Martone, l'avremo, non so, molti, moltissimi l'hanno visto e anche rivisto. Beh, insomma, la Ginestra è il culmine. De Santis diceva, quella è un'autentica sinfonia. La critica, anche se Benedetto Croce dice no, ma quella non è poesia, ma gli altri riconoscono che è una straordinaria, come dire, è uno straordinario approdo ad una visione che porta l'uomo a guardarsi in una prospettiva storica completamente diversa. Certo, la debolezza, la fragilità, ma prendere coscienza di questa debolezza e di questa fragilità, cosa fa la Ginestra? La Ginestra, che viene ogni anno, o meglio, ogni volta che ci sono queste eruzioni, viene distrutta, questi mari di Ginestra vengono distrutti dalla lava, e viene annientata, ma rinasce sempre. È la forza della pianta più umile che rinasce e che soprattutto anche con il suo profumo rende l'odorata Ginestra, rende contenti i deserti. Il deserto è il deserto della vita, e di fronte a questo deserto della vita c'è la forza della fragilità dell'individuo, di noi, che di fronte a queste cose continuamente ci rimettiamo e risorgiamo. A metà strada tra il Leopardi, per così dire, della vita solitaria che vi ho citato prima, e poi la Ginestra, perché la Ginestra risale proprio, secondo la vulgata più comune, proprio agli ultimi mesi della vita di Leopardi, nel 37, insomma, ecco, 36-37, quindi si colloca questa maniera diversa di guardare alla storia. Chi se lo sarebbe aspettato, un Leopardi? Eppure qualche cosa del genere l'aveva lasciata intuire. Il primo canto, la famosa canzone all'Italia, ce la ricordiamo forse anche dalle letture scolastiche, dice una cosa che proprio il Tommaseo poi derideva in maniera beffarda nel suo dizionario, che io ho sempre consigliato anche ai miei studenti di guardare, ma di non guardare quella parte che riguardava Leopardi, perché cita Leopardi, dice, un poeta moderno osa dire, lui sgraziato e fragile, osa dire, fare un'affermazione che è assolutamente inaccettabile e inconsistente. Dice, l'armi, qual armi, combatterò, procomperò sol io, dice in questa canzone all'Italia, dinanzi allo scenario di rovine, 1818, dinanzi allo scenario di rovine, ecco, lui si erge titanicamente. Beh, del resto poi una delle definizioni, proprio c'era un libro celebre della critica, il titanismo leopardiano, insomma, ecco, uno di quei libri che hanno in qualche modo segnato un'epoca anche nella visione della poesia di Leopardi. Ecco, quel Leopardi è titanico, quel Leopardi si erge come un gigantesco eroe antico, insomma, no? Faceva parte certo della sua visione della storia, insomma, ecco, guardarsi nello specchio degli antichi, insomma, ecco, faceva parte di quello. Però qui Leopardi è qualche cosa di più. Tra l'altro forse chi lo ha capito meglio, Leopardi, è stato il filosofo tedesco Walter Benjamin. Prima di lui, certo, Nietzsche anche, aveva scritto uno straordinario commento del Canto Notturno, queste cose magari poco si sanno, a scuola normalmente non si dicevano, non si dicono, ma poi Walter Benjamin aveva fatto una recensione nel 1936, una recensione dei Pensieri, che è un'opera incredibile di Leopardi. Comincia dicendo: il mondo, diciamocelo chiaramente, è una lega di birboni, insomma, nessun riferimento alla Lega, insomma, no, come partito, come movimento politico, insomma, ma dice proprio adesso: è una lega di birboni, questa è la visione che lui ha della società. Ebbene, diceva Walter Benjamin, commentando e facendo una recensione di quest'opera, che sono 101 frammenti, 101 pensieri estratti per lo più dallo Zibaldone, dice testualmente: Leopardi è come un angelo con la spada sguainata, chiuso nella corazza della sua intelligenza. Ecco, aveva capito tutto, insomma, no? Aveva capito tutto, altro che l'eroe perdente, l'eroe ripiegato, quello che si nasconde, quello che ha paura, il pessimista, mica è pessimista uno così, è uno che guarda alla realtà, è uno che guarda alla realtà e sa dire, diciamo, pane al pane e vino al vino, insomma, no? La frase incriminato, cioè il titolo che probabilmente non è piaciuto a qualcuno, io l'ho leggermente modificato, ecco. Dice testualmente Leopardi: sembra che il tempo del settentrione sia venuto. Certo, non potevamo mettere come titolo, non attirava molto, ma verrà il tempo del nord, beh, insomma, è dirompente. E l'anno scorso io sono stato invitato a Francoforte a un festival proprio in questo periodo, prese di maggio, un festival della poesia italiana, festival europeo della poesia italiana, ed ero al consolato in presenza delle autorità e c'era pure la parlamentare europea, insomma, no? Dico, questo libro di Leopardi, questo che Leopardi dice in questo libretto, in questo discorso, sembra il ritratto dell'Italia di oggi, insomma, no? Si sono offesi, insomma, no? Si sono offesi perché sembrava che l'esa maestà, l'esa, come dire, onorabilità della patria. Ecco, ma Leopardi quella cosa la concepiva ed è sottoscrivibile chiaramente fino ad oggi, insomma, ancora oggi chiaramente, perché dice una cosa: intanto vede la storia, forse certamente, anche se non cita esplicitamente Giambattista Vico, ma c'è anche l'idea di Giambattista Vico, cioè della storia che è un progresso, che è un'evoluzione, che è un corso, è un ricorso, ma che se noi in questa visione della civiltà siamo partiti dal meridione, è normale che dal meridione si vada in altra direzione, che ci si evolva verso il nord. Anzi, la situazione che noi stiamo registrando, che stiamo constatando, a guardarlo, cito proprio testualmente Leopardi, come se io fossi, come se a parlarne fosse uno straniero, a guardare questa situazione, beh, insomma, c'è poco da stare contenti, insomma, no? Intanto perché la storia è normale che vada verso altre, si evolva, ma vada verso dimensioni che noi italiani non ci sogniamo proprio, insomma, no? Ecco, se nell'antico il meridione dell'Europa, le nazioni mediterranee vincevano sul resto, cioè pensiamo all'antica Roma, prima la Grecia, poi Roma, e che poi anche la Spagna in epoche più recenti, nel Medioevo, adesso qual è la situazione? La Grecia è quello che è, insomma, no, figuriamoci, all'epoca di di Leopardi. All'epoca di Leopardi la Grecia era in una condizione che era appena alle soglie degli anni 20 era più o meno come l'Italia, combattevano per liberarsi dalla dominazione turca, insomma, no? Andavano a morire patrioti europei, insomma, lì proprio per liberare questa anche italiani, San Torre di Santa Rosa, per dire, andavano lì e morivano per l'Italia è molto più indietro, dice. Ecco, l'Italia, quando Leopardi scrive nel 1800, perché elabora i suoi pensieri che troviamo nello Zibaldone dal 1818 al 1824. L'Italia che cos'è? Ormai è schiacciata dal congresso di Vienna, dalle dominazioni, e poi Leopardi in quell'epoca ha una visione della Francia veramente negativa, ha delle colpe, Napoleone terribili, insomma, no? Ha delle colpe, cioè nel 1815 scrive una orazione per incitare i patrioti del Piceno a insorgere, insomma, no? A insorgere contro Napoleone, insomma, lo definisce in una maniera veramente ignominiosa, insomma, Napoleone, perché è un tiranno, insomma, è la personificazione della tirannide. Ma caduta la tirannide di Napoleone, non è da meno la tirannide degli austriaci, insomma, no? Non è da meno l'asservimento allo Stato Pontificio, che è, appunto dicevo prima, è lo Stato più, lo definisce Leopardi, è lo Stato più arretrato d'Europa, insomma. E poi oltretutto dice, lo Stato Pontificio su che cosa è fondato? È fondato anche su una concezione teocratica. Beh, insomma, gli italiani non hanno niente a che spartire con la religione, fingono di essere religiosi, vanno in chiesa perché devono fare così, ma assolutamente non ci credono, insomma, ecco, è tutta falsità in Italia, insomma, è tutta falsità, non esiste se non una classe elevata dove tutti pensano agli affari propri, Guicciardini insegna, insomma, no. Ecco, ma e poi esiste un volgo insignificante, Manzoni stesso lo diceva, un volgo disperso che nome non ha, diceva proprio in quegli stessi anni. E come, non c'è una classe intermedia, non c'è la società stretta, ancora non c'è il concetto di borghesia, la chiamava Leopardi la società stretta. E questa società stretta è quella che dovrebbe portare, è quella che dovrebbe promuovere, cosa che invece c'è in altre nazioni europee. C'è, sta emergendo in Francia, sta emergendo in Inghilterra, perché l'Inghilterra stava decisamente affermandosi, si era affermata, ma si stava arricchendo molto con le conquiste in tutto il mondo, e poi la Germania. Ecco, la cosa strana, la cosa singolare è che la Germania, che era 1820, esattamente come l'Italia, frazionatissima, assolutamente non senza coscienza nazionale, però, ecco, è una nazione che si evolverà e si affermerà. E questo è il concetto del nord, il tempo del nord che sta per arrivare, verrà il tempo del nord, insomma, che diceva qui in questo. Perché? Perché verrà questo tempo del nord? Perché lì in Germania, in questa miriade, in questo mosaico anche di piccole patrie, c'è un collante fondamentale, che è un'etica del lavoro che noi non abbiamo in Italia. È un'etica che viene dal calvinismo, è un'etica che viene da certi movimenti. Per esempio, perfino in America, i quacqueri, insomma, no? Parla del quaccherismo, insomma, no? Che è una cosa veramente singolare. Cioè questo modo di concepire un rapporto di solidarietà tra quelli che credono in determinate idee, che in Italia e nel resto dell'Europa non è possibile. Quindi intravede anche l'affermarsi sulla scena, capisce l'affermarsi sulla scena degli Stati Uniti d'America, insomma, no? Siamo nel 1820. Ecco, questa è la grande novità di questo testo il discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani. Attenzione, io ho molto messo in evidenza nel libro che sto facendo, che ho fatto e che uscirà, io speravo anche che ci fosse già presente in questa circostanza, ho messo molto l'accento su questo aggettivo, sullo stato presente, sul presente. Leopardi è uno che guarda non a sistemi astratti, non ai massimi sistemi, ma all'oggi. Non a caso, anche quando parla della sua poesia, lui dice che la musa della sua poesia è il sentimento che anima al presente il poeta, il sentimento che anima al presente, cioè sono delle connotazioni che dicono l'oggi, l'hic et nunc del poeta, l'hic et nunc dell'intellettuale, che non fa proiezioni in avanti gratuite o non si guarda nostalgicamente all'indietro, no, ma che sa stare, che vuole stare, e l'hic manebimus optime degli antichi. Dobbiamo stare con i piedi per terra, e questo ci fa capire anche la forza di questo pensiero di Leopardi, che sa evolversi da una condizione, per esempio, di idolatria nei confronti del passato. Un altro discorso che Leopardi aveva scritto e che sarà pubblicato solo all'inizio del Novecento, il discorso di un italiano sopra la poesia romantica, era intitolato, insomma, un testo importante, un testo molto denso, culturalmente molto denso, insomma, in cui Leopardi guarda alla situazione italiana, guarda anche con dispetto per esempio ai romantici, ai cosiddetti romantici, insomma, no? E prende le posizioni contro uno dei suoi miti intellettuali, cioè contro Madame de Staël. Madame de Staël, in questo discorso sopra i costumi degli italiani, è addirittura il motivo da cui parte per parlare dei costumi degli italiani, perché aveva scritto un famoso libro, Madame de Staël, Il viaggio in Italia, insomma, ecco, in cui Corinna, quel viaggio in Italia, cioè in cui descriveva gli italiani, descriveva con grande simpatia, con grande emozione, e Leopardi piglia anche le distanze, dice no, siamo eccessivo, insomma, ecco, però ci sono delle cose che sono importanti. Comunque nel 1818, per dire come pensiero sempre in evoluzione, quello di Leopardi, nel 1818, un piccolo antefatto, nel 1816 viene pubblicato su una rivista che si chiamava La Biblioteca Italiana, una rivista di Milano importante, viene pubblicato una lettera di Madame de Staël, un saggio di Madame de Staël, che dà il via, come si dice nei manuali scolastici, al movimento romantico in Italia. Era intitolato Sull'utilità delle traduzioni. Madame de Staël, che era una grande intellettuale ostile a Napoleone oltretutto, che diceva, beh, voi italiani siete attestati in una cultura antica, archeologica, pensate solo al bello, pensate solo ad apparire, andate al teatro solo per fare sfoggio di bei vestiti, non sembra l'oggi quello lì, insomma, diceva una verità sacrosanta già allora. Ecco, però Leopardi si offende, insomma, no? Leopardi si offende, come tanti italiani. Molti rispondono, molti scrivono e vengono pubblicati sulla Biblioteca Italiana. Leopardi, che ha 18 anni, osa scrivere un articolo in risposta a Madame de Staël. Naturalmente non glielo pubblicano un diciottenne, chi gli dà credito a un ragazzino diciottenne, però un redattore importante della Biblioteca Italiana, che si chiamava Pietro Giordani, dice, caspita, un ragazzo di 18 anni che sa scrivere in questa maniera ed è così profondo, dice delle cose straordinarie, parla dell'importanza della poesia, al di là della poesia antica, dice noi italiani non abbiamo nulla da spartire con gli altri, non abbiamo nulla da invidiare agli altri, noi possediamo una tradizione fondamentale, per noi la poesia è una scintilla divina, dice testualmente. quindi qualche cosa da incendiaria, una cosa. Pietro Giordani rimane affascinato e addirittura poi entrerà in contatto l'anno successivo con Leopardi, insomma, ecco, risponde a Leopardi, dice: no, caro signor Conti, lei è uno, caro signor Contino, lei è uno di cui l'Italia nel secolo a venire si vanterà. Aveva capito tutto Pietro Giordani. È geniale questo ragazzino che ha 19. E non era un complimento gratuito. Aveva capito che Leopardi, che carica di rombende aveva. Tant'è vero che entrano in contatto e rimangono poi in amicizia. Ecco, però Leopardi non cambia molto idee rispetto a Madame de Staël, insomma, ecco, nonostante l'amicizia, perché due anni dopo, nel discorso sopra la poesia romantica, prende le distanze rispetto, cioè, ma che cosa abbiamo da imparare da questi popoli del nord? Perché Madame de Staël era l'alfiere del, come dire, di questo movimento del romanticismo in Francia, insomma. In Francia purtroppo il romanticismo si colorava di toni, come dire, retrogradi e reazionari, perché la polemica era con Napoleone. Se pensiamo a Chateaubriand, insomma, no, che è il ritorno a Chateaubriand anche nel discorso di cui stiamo parlando oggi, insomma, ecco, Chateaubriand aveva una concezione del Medioevo enfatica, straordinaria, che Leopardi non poteva accettare. E dice una cosa importante, comunque, Leopardi contro Madame de Staël: ce l'ha con coloro i quali pretendono un commercio di parole e non un commercio di sentimenti. Cioè Madame de Staël sostanzialmente è una che vuole, si batte perché si entra in un'ottica di parole, negativo per Leopardi, insomma, pensare a qualche cosa che sia soltanto sulla base di alcuni concetti, no, quello che è importante, noi abbiamo bisogno di un commercio, di uno scambio di sentimenti. Si ricrederà, questo è nel 1818, tant'è vero che poi questo libro, quest'opera, Leopardi non lo tiene lì nel cassetto e non lo pubblicherà, insomma, perché nel tempo si evolve, insomma, perché nel discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani dice esattamente il contrario. Intanto elogia Madame de Staël per l'opera che ha fatto di promozione della cultura nuova, di una cultura che sia un lievito nella società, ma poi soprattutto elogia quello che viene dall'esterno, anche quello che viene dalla Francia, anche quello che viene da una nazione che non è una nazione, cioè la Germania. Ecco, questi sono gli elementi nuovi, queste sono le cose che si devono, che bisognerebbe dire. Perché Leopardi lo scrive questo discorso sullo stato presente, cioè sull'oggi dei costumi degli italiani? Lo scrive perché era entrato in contatto con un filantropo fiorentino di origine svizzera, cioè Giampiero Viesse, fondatore a Firenze di un circolo culturale importante. Ancora oggi esiste il circolo Viesse, insomma, no? Ecco, cioè, memore, aveva lasciato dei soldi questo signore, aveva fatto un lascito importante, tanto che oggi, e aveva fondato una rivista che si chiamava Antologia. Nel tempo si chiamerà, oggi esiste ancora, La Nuova Antologia, è importante, anzi viene distribuita ancora oggi, credo, in tutte le scuole, insomma, no, non so quanti lo leggono, ma è un importante, ne è stato direttore uno dei più prestigiosi, Spadolini, in epoche, tanto per dire, in epoche recenti. Ecco, sulla rivista Antologia, Giampiero Viesse, già Leopardi, insomma, aveva 26 anni nel 24, nel 22 chiede a Giampiero Viesse a questo giovane 24enne, anche perché gli era stato presentato e raccomandato da Pietro Giordani, chiede di tenere una rubrica su questa rivista che stavano all'epoca cominciando a pubblicare. Ma c'era fior di intellettuali, c'era il Capponi, c'era il Lambruschini, c'era gente veramente importante, insomma, gente veramente con cui Leopardi aveva il Tommaseo, gente con cui Leopardi aveva un rapporto un po' controverso, insomma, no? non facilmente. Tanto per dire, VSE, per esempio, invitava anche grandi intellettuali, come inviterà Manzoni nel 27, no? quando Manzoni, dopo aver fatto la prima edizione dei Promessi Sposi, la famosa ventisettana, va a Firenze per risciacquare, come dice lui, i panni in Arno, VSE la prima cosa che fa lo invita nel suo circolo, insomma, ecco, va a fare una conferenza. Figuriamoci, Manzoni era un uomo che non amava il pubblico, che era un introverso, soffriva di il rapporto di agorafobia, aveva paura del pubblico. Però agli occhi di Leopardi sembra un uomo disinvolto, leggero, insomma, no? Così ce lo descrive Leopardi, perché c'è anche Leopardi in quella famosa serata. E soprattutto gli è importante quell'incontro a casa di VSE, al salotto VSE, perché in quella circostanza conoscerà Antonio Ranieri. Siamo alla fine di giugno del 1827, quindi diventerà poi il suo amico, la sua spalla, il suo punto di riferimento. Insomma. Ecco, ma nel 22-24 Giampiero VSE chiede a Leopardi di fare il commentatore di cose politiche su questa rivista. Non perché Leopardi conoscesse chissà che cosa, secondo me, della cultura e della politica italiana dell'epoca, ma era uno che leggeva tanto. Quel poco che si pubblicava all'epoca Leopardi lo macinava, insomma, no? Le riviste che c'erano, lui se le divorava e si faceva arrivare tutto quello che riusciva a trovare. Tanto per dire un esempio, quando scriverà il Canto Notturno nel 29, lui piglia la notizia di questi famosi pastori che erano nell'Asia, insomma, nel pastore errante dell'Asia. Beh, la prende da una notizia di un viaggiatore tedesco che si chiamava il conte Meyendorf, e lo cita in una nota, dice: è lui che ci racconta che questi andavano cantando durante le notti per esorcizzare la paura, per tenersi compagnia da sé. Attenzione, cioè, tra l'altro mi viene in mente, perché a me piace mentre parlo ricordarmi di altre cose, in un passo dello Zibaldone, uno dei primissimi passi dello Zibaldone, Leopardi dice proprio perché ha intitolato Canti la sua raccolta, comincia a intitolarla Canti questa sua raccolta, che poi il titolo sarà dato alla prima volta così nel 1831 nella famosa edizione Piatti di Firenze. Dice, e ci spiega il significato del canto, dice: il bambino cosa fa la mattina, la notte, quando tutto è spento, quando tutti dormono? Canta. Chi teme canta, dice testualmente nello Zibaldone. È un esorcismo contro la paura, il canto. È un esorcismo contro la solitudine. Ma non è solo la solitudine perché non vede gente intorno, è la solitudine morale, è la solitudine esistenziale e morale, insomma, no? È un modo di sentirsi padrone di sé e della propria voce. Ebbene, il VSE gli chiede di tenere questa rubrica, perché Leopardi leggeva tantissimo, insomma. E Leopardi prima ci pensa, poi addirittura propone un titolo per la sua rubrica e poi fa macchina indietro, insomma, no? Però scrive questo discorso. Il titolo che lui dava, lo pseudonimo che lui dava di se stesso era L'Ermite des Appennins, l'eremita degli Appennini, insomma, no? L'uomo solitario, c'è sempre questa immagine, l'eremita degli Appennini. E piaceva, era piaciuto, a VSE, insomma, no, era esplicativo, insomma, ecco, però poi si tira indietro, il testo lo scrive, quello che noi abbiamo, il manoscritto che noi abbiamo, che è a Napoli, insomma, a Napoli tutte le sue carte sono state conservate, e come dicevo prima con Guagnini, chissà che non ci siano ancora altre carte, perché ci sono almeno 20 casse che non sono state mai aperte, 20 casse, mica una sciocchezza, insomma, ecco, di scritti, non so perché hanno paura di aprirle queste cose, insomma, ecco, questa roba qua, ma insomma, prima o poi è un mare magnum, anche le lettere di Ranieri, insomma, ecco, io ho attraversato l'epistolario di Ranieri, un mare immenso. All'epoca scrivevano, noi oggi non scriviamo più, usiamo al massimo gli SMS, ma all'epoca scrivevano ogni stupidaggine che gli passava per la testa, insomma, si scrivevano continuamente, ed è un mare enorme di lettere, insomma, ecco, e attraversarle si fanno anche delle grandi scoperte, ma magari in un'altra circostanza potrei parlare di queste, per esempio una lettera con un corrispondente comasco di Erba, insomma, no, in cui era senatore, insomma, Antonio Ranieri, in cui parla di una sua, condivide e anzi approfondisce un progetto che lui voleva portare in Parlamento, ma in Parlamento erano Petruccelli della Gattina, li definiva quei parlamentari, senatori e deputati, i moribondi di Palazzo Carignano, li definiva così, c'era un libro celebre di Petruccelli della Gattina, e tra lo stesso Ranieri non è che poi era uno molto sveglio, insomma, dice che dormiva sempre, così lo definisce Petruccelli della Gattina, aveva una certa età pure lui, e quindi si addormentava come il Mandelli che gli stava scoppiando adesso la sonnolenza, insomma, no? E non solo, faceva anche di più, insomma, no? Aveva delle manie Antonio Ranieri, andava in Parlamento. All'epoca, figuriamoci, la gente fumava fino ad epoche recentissime, si andava al cinema. Io ho smesso di andare al cinema perché non ce la facevo più a resistere. La gente fumava fino a qualche decennio, per fortuna che l'hanno ormai...
Non a Trieste.
No, ma in resto d'Italia...
Te lo dico dopo.
Ti affumicavano, insomma, ecco. E in Parlamento doveva essere anche peggio, insomma, no? Fumavano quei sigari terrificanti. Per non rimanere soffocato, cosa faceva questo Antonio Ranieri? Si portava una gabbietta con un pappagallino, con un uccellino, e quando vedeva che quello cominciava a boccheggiare, vuol dire che ne aveva, e quindi era famoso per questo, perché dormiva, russava e aveva questa gabbietta che si portava lì in aula. Ecco, ho perso un po' il filo, ma insomma, l'eremita degli Appennini, Leopardi, comincia a scrivere questa roba qua, insomma, no? Il discorso rimarrà incompiuto o comunque abbozzato, perché si vede proprio sull'autografo che le linee si intrecciano, insomma, no? Si incrociano, spesso entrava con delle note su un testo che aveva già scritto, e si fa una grande fatica perché a piedi pagina lui inserisce delle note che poi non sono note, insomma, no? Perché sono degli sviluppi, degli approfondimenti, delle pagine intere, e quindi quando uno ci lavora su quei testi è un'impresa un po' disperante, e forse anche per questo non ci hanno lavorato molti, perché questo diciamo, chi ha affrontato questo testo alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, Augusto Placanica, insomma, ecco, è stata la prima edizione che ha dato, e non è che poi ce ne siano tantissime, sono in tutto finora 6 le edizioni di questo testo, che ci dice di un Leopardi completamente diverso. Non è il Leopardi lirico, non è il Leopardi della rimembranza, quello memoriale che a tutti piace, quello della, che so, di A Silvia o della donzelletta che viene dalla campagna. È un Leopardi sferzante, è il Leopardi con l'angelo con la spada sguainata di cui dice Walter Benjamin. Il testo, il contenuto, è un contenuto amaro, è un contenuto difficilissimo, anche la scrittura è una scrittura che è molto vicina a quella delle operette morali. Manzoni diceva che Leopardi scriveva bene, insomma, no? Scriveva le poesie, non le considerava proprio Manzoni, figuriamoci, non gli piacevano. Sì, è un buon narratore, è un buon prosatore, però la sua prosa è marmorea, è fredda e marmorea. Che giudizio incredibile che dava il Manzoni. Per inciso, un altro aneddoto, mi piace aprire queste finestrelle. Una delle figlie di Manzoni aveva una famiglia, diciamo per carità di patria, per carità, non bisogna offendere i monumenti, ma aveva una famiglia disastrosa, insomma, no? Un figlio, Piero, era andato a finire in galera per debiti, insomma, no? ne avevano, poi del resto, insomma, da dove veniva il Manzoni? Non era figlio del conte Piero, non lo sappiamo, non è una novità, insomma, no? La madre, la famosa Giulia Beccaria, se n'era andata a Parigi con Carlo Imbonati. Carlo Imbonati, anche quello, è un'altra gloria, è quasi comasca, no? Cavallasca, c'era destino di Cavallasca, no? Tra Carlo Imbonati e la Margherita Sarfatti, insomma, no? abbiamo storie veramente non dando edificanti, insomma. Ebbene, Carlo Imbonati, Manzoni lo onorava come se fosse suo padre, insomma, no? Aveva scritto: quando è morto Piero, cioè il padre, lui non va nemmeno ai funerali. Quando muore Carlo Imbonati, scrive Carme in morte di Carlo Imbonati, e gli mette in bocca delle massime, delle frasi straordinarie, una visione: sentire e meditar di poco, essere contento, dalla meta giammai non volgere gli occhi, serbar puro casto e puro la mente, il cuore e la mente, insomma, era tutt'altro che questo signor Carlo Imbonati, però lo fa sembrare, gli mette un'aureola incredibile. Ma per dire, a questo Manzoni, di questo Alessandro Manzoni, c'era anche una figlia, Matilde, la più giovane, che muore tisica, e lui, il padre, lei invoca, è in Toscana, invoca che il padre vuole vedere il padre, e lui manco la va a vedere, insomma, manco la va a trovare. Quindi era freddezza di sentimenti, era gente che non avevano, oggi ci sarebbe anche, come dire, una sintomatologia che avrebbe anche un nome preciso, diciamo, per questa, ma insomma. Molti anni fa, alcuni anni fa, è stato pubblicato il diario di Matilde, per questo cito questo episodio, insomma, no? Il padre non stimava Leopardi come poeta. Matilde dice invece una cosa esattamente opposta rispetto al padre, e il padre non lo sapeva, insomma, no? Dice che lei piangeva leggendo le poesie di Leopardi, insomma, no? Per Bacco, dico. Insomma, certo, Leopardi non aveva bisogno che si piangesse sulla sua poesia, perché Leopardi è un pensiero in movimento, insomma, no? È un pensiero, cioè, il Leopardi che dicevo prima, della solidarietà, che parla della social catena nella Ginestra, non è il santino in cui la scuola o certa cultura l'ha voluto chiudere, insomma. Leopardi è uno che continuamente si è in tempi recenti uno che ha modificato molto la visione di Leopardi, insomma, è stato Antonio Prete, il critico Antonio Prete, aveva pubblicato un libro straordinario intitolato Il pensiero poetante, 1980, ha cominciato una nuova storia della critica leopardiana, cioè Leopardi è un poeta di pensiero, non un lirico puro, come dire, fine a se stesso, insomma, anche se poi ci sono oggi, ancora oggi, dei poeti che vi invito a non leggere, insomma, no? Lo dico non per fargli, per fare pubblicità contraria, ma glielo dico anche in faccia, l'ho scritto anche, la Patrizia Valduca, insomma, no? Aveva scritto nel 1985 in un articolo, lei era la compagna di Rabboni, insomma, di Giovanni Rabboni, aveva scritto testualmente, poi non so se una donna queste cose le può scrivere perché solo perché è poetessa, aveva detto, beh, Leopardi che cos'è? Non è un poeta, è un segaiolo, sedicenne, insomma, proprio così, detto così, insomma, no. Leopardi, questo, è nell'immagine, uno che ti fa dire su una rivista importante come l'Espresso, perché era uscito sull'Espresso, ti fa dire una cosa così, ma insomma è scandalosa la cosa, al di là del fatto che non ha capito, non hanno capito niente di Leopardi, perché non è un uomo introverso, perché riprende esattamente in maniera più pulita quello che diceva Tommaseo, quello che aveva detto Benedetto Croce diceva Leopardi non era un poeta, quello che lui, o almeno il Leopardi poeta era solo quello dei cosiddetti idilli, lui li definivano i piccoli idilli, quelli degli idilli, insomma, no, figuriamoci, l'infinito è abissale, straordinario, è un testo straordinario, insomma, no. Leopardi scrive quelle cose per via di una vita strozzata, questa è la definizione che dava Benedetto Croce. Leopardi è il poeta della vita strozzata. Leopardi era tutt'altro che un uomo costretto dalle sue deformità o dai suoi problemi fisici a pensare, a dire, a scrivere quelle cose. Quanti ci sono che hanno la loro vita strozzata e la loro depressione e non sono dei Leopardi, insomma, no? Perfino Montale dice: io non sono un Leopardi, ho poco da ardere, dice, scrive nella conclusione di un testo intitolato proprio Per finire, non sono un Leopardi, ho poco, devo bruciare tutto della mia vita, ho poco da ardere, insomma, riconoscendo comunque il suo, come dire, i suoi limiti. Ognuno di noi c'ha i limiti, ma quanti di noi riescono a dire con i limiti che abbiamo a trasformarli in qualche cosa? Odia la vita e te la fa amare, celebre questo giudizio di De Sanctis, odia la vita e te la fa amare, odia il progresso e te lo fa desiderare. Non sono molto d'accordo che odi il progresso, però è bella, è una frase, è una definizione efficace. Io ricordo che l'avevano dato come traccia agli esami di maturità quando l'ho fatto io mezzo secolo fa, insomma, ecco, l'esame di maturità, e insomma mi aveva permesso di fare la prima mia uscita su Leopardi, ed era stato presidente della commissione un leopardista all'epoca, già all'epoca celebre, Michele Dell'Aquila, che era un giovane professore con cui poi che ho ritrovato 30 anni dopo, e lui si ricordava il mio tema, ecco, avevo fatto qualche cosa che mi aveva aperto mi aveva permesso di dire, di dimostrare il mio interesse ero un giovane paurosissimo, anche io avevo una mia vita strozzata, studente di liceo, insomma, no, soprattutto voi immaginate in una classe dove erano 25 ragazze ed eravamo 4 maschietti, gli altri 3 erano tutti arroganti e galletti, io avevo la mia vita strozzata, insomma, però quella, insomma, da allora ho cominciato ad amare Leopardi. Poi all'università ho scoperto dei professori importanti, insomma, ecco, come prima lei mi diceva, il signore che aveva incontrato Emilio Biggi, io avevo incontrato Salvatore Battaglia, che era stato il mio professore, e beh, insomma, Battaglia poi è stato l'autore del dizionario della lingua italiana, ma aveva fatto dei libri straordinari su Leopardi e sulla un libro per tutti intitolato Mitografia del personaggio, pubblicato da Rizzoli all'epoca, insomma, che poi i suoi studi leopardiani mi avevano aperto una strada, una via che io poi ho proseguito, soprattutto anche coltivando, si licet parva con bonere magnis, beh, insomma, coltivando i greci, i latini, Leopardi proprio quando era giovincello scriveva in latino o in greco e ingannava i grandi filologi dell'epoca spacciando per propri dei testi che scriveva, spacciando per opere trovate testi che aveva scritto lui. Penso a un testo intitolato Eis Selenen, alla luna, insomma, no, per Bacco, in greco, in greco, oppure scrive un inno a Nettuno. Beh, il Mommsen dice no, ma questo è realmente un autore del IV secolo avanti Cristo che lui aveva che avrebbe scoperto, e li prendeva in giro facendoci un commento filologico, insomma, no, insomma. Erano altre cose. Beh, io, proprio per ritornare a Emilio Biggi, che avevamo citato prima, a Como al Museo Giovio, c'è un autografo leopardiano, l'autografo del primo testo di Leopardi, La Candica, L'apprezzamento della morte, scritta nel 1816. È un'opera in terzine dantesche, in cinque canti, è una piccola divina commedia, insomma, no? 900 e passa versi, insomma, no? In cui Leopardi dice candidamente che lui imita Dante, o meglio, prende come modello Dante, anche se di Dante ancora non ha letto quasi niente, ha letto solo 7 canti dell'inferno, insomma, 7 canti dell'inferno. Io mi ci sono accinto al commento di questo quadernetto, non solo, c'è tutta la Divina Commedia, insomma, no? Era concepibile, compatibile con la poetica dell'epoca, citare, imitare, insomma, no? Ma c'è tutta la poesia italiana, insomma, no? C'è tutta la poesia italiana dall'inizio, dai poeti della scuola siciliana, agli stinnovisti, ai cinquecentisti, alle cinquecentiste, alle famose poetesse cortigiane, insomma, non a caso lui mette in epigrafe un testo, arriva fino a Manzoni, cita perfino Manzoni Manzoni quando esce Il trionfo della libertà, insomma, no? quando lo cacciano fuori dal collegio dei padri Barnabiti, insomma, no? e lui celebra questa, e lo cita, ci sono dei passaggi in cui è citato. Ebbene, mette in epigrafe un verso di Vittoria Colonna. Certi, dice questo verso, certi non d'altro mai che di morire, dice questo verso di Vittoria Colonna, celeberrima Vittoria Colonna, era nota soprattutto anche, oltre che per la sua poesia, per il suo rapporto con Michelangelo, insomma, no? Beh, però non è un verso di Michelangelo, io mi sono permesso di correggere anche Leopardi, insomma, non è un verso di Vittoria Colonna quello lì, insomma, no? E io tra l'altro ho fatto un'edizione critica mettendo tutte le fonti da dove vengono, verso per verso. Leopardi in ogni verso cita 3-4 autori differenti, e lo avevo mandato proprio a Emilio Biggi, questo e lui l'aveva apprezzato molto questo mio lavoro, insomma. Ma ho trovato che questo esergo all'inizio dell'appressamento della morte, è un po', dicevo, una piccola Divina Commedia, è un giovane che si ritrova in una landa desolata, viene salvato dall'apparizione di un angelo, così come Dante all'inizio della commedia incontra Virgilio che poi gli fa da guida, infatti poi gli fa da guida questo angelo nell'inferno e nel paradiso. Non c'è il purgatorio, Leopardi non concepiva, non aveva vie di mezzo, insomma, ecco. Nell'ultimo canto c'è anche una preghiera alla Vergine, è un Leopardi singolarmente anche molto credente, insomma, invoca Maria, insomma, ecco, come nella Divina Commedia. Il verso che lui attribuisce in esergo a Vittoria Colonna non è di Vittoria Colonna, ma l'ho trovato poi, perché io ho cercato nella biblioteca lì di Recanati, insomma, ecco, dico, ma qual è questa edizione? L'ho letta tutta, qual è questo? Non è che se ne sono, anche se poi i Leopardi, se i libri li compravano, ma se li vendevano pure, li prestavano, come avviene sempre, si prestano e poi non ritornano. Ma Monaldo non era uno che poi si dimenticava, quindi non era un'edizione di Vittoria Colonna. Era invece un verso di Veronica Gambara, insomma, no? In un testo, appunto, in un lungo testo di Veronica Gambara o Gambara, che dirsi voglia, insomma, certi non d'altro mai che di morire, che dà il là a questo testo che è appunto intitolato L'appressamento della morte. Non sono stato fedele molto allo schema.
Fedele allo schema senz'altro, anzi penso che siamo, non so. Io non ho guardato l'orologio veramente perché credo come tutti, sì, grazie. Credo che come tutti sono stato preso dal suo racconto e gli devo dire grazie veramente per questo bel ritratto, cioè che è cominciato così, ha fissato il tema, ha posto tutta una serie di argomenti su questo tema, ma fondamentalmente poi ha fatto un ritratto del Leopardi che scriveva queste cose, anche per dimostrare che quelli che a Francoforte ti avevano accusato di fare un ritratto impietoso delle patrie cose, invece tu ti riferivi a un Leopardi fortemente patriottico, anzi, cioè lui ha citato i quaccheri, eccetera, tante altre cose, ma come dire, questo discorso
un Leopardi solidaristico,
certo, che anzi accusa gli italiani di essere armati l'uno contro l'altro, cioè e di non aver ancora maturato un rapporto moderno come quello di una nazione che abbia autostima, perché il grosso problema è anche questo, cioè la capacità degli italiani, come dire, di affrontare a testa alta anche gli altri nei confronti, soprattutto nei momenti di deprezzamento. E questo sulla base di una storia dell'Italia, appunto, in cui bisogna recuperare dei punti di forza che permetta all'Italia, pensiamo in quali anni scrive anche queste cose e a tutti questi atteggiamenti anche contraddittori che lui ci ha messo in luce, appunto, di un Leopardi, di un pensiero mutante.
Era un uomo che vive degli attimi, per forza di cose. Il sentimento che lo anima al presente.
Basterebbe pensare che lui colloquia con una sostenitrice del pensiero romantico come Madame de Staël, che scrive questo articolo che viene citato sulle storie della letteratura come uno dei manifesti del romanticismo, sulla rivista che era la rivista diretta da Giuseppe Acerbi,
ma era la
biblioteca italiana, la rivista degli austriaci, tra l'altro,
Foscolo se ne va, rifiuta di prendere
il posto che prende l'Acerbi e se ne va in Svizzera, sì, sì. E poi scappa. Vabbè, questa era l'Europa e l'Italia in quel momento, con un'Italia divisa come la Germania, con una Germania invece che ha già maturato forse degli atteggiamenti.
Nella verità lui scappa in Svizzera fermandosi prima a Como, dalla Franceschina Giovio.
Anche se vogliamo fare una storia un po' più complessa, ma io dicevo appunto un articolo, questo è un saggio veramente molto bello, proprio anche per questo concetto di solidarietà, di autostima, eccetera, per tutte queste considerazioni che sono tutt'altro che apatriottiche, va bene, anzi, va bene, come dire, guarda molto in là Leopardi. Ma dicevo prima, la singolarità di una Madame de Staël che scrive questo manifesto romantico sulla rivista austriacante, che è la rivista dei classicisti, e Leopardi, come dire, che di solito, come dire, appartiene allo schieramento dei classicisti, ma che è una delle più grandi espressioni di una cultura romantica intesa in un senso molto più complesso e ampio di quello con cui polemizzava poi Leopardi in quel momento, e giustamente lui ha parlato di romantici francesi e così via. Insomma, comunque ci sono tantissime cose, va bene, forse l'unica cosa che si potrebbe forse ancora aggiungere è la problematica linguistica di Leopardi, perché anche la problematica linguistica, cioè il problema della lingua italiana, tanto per tornare al problema delle piccole patrie, della patria e dell'Europa, eccetera, eccetera, anche in tema proprio di questione della lingua, Leopardi, come dire, matura delle idee anche molto polemiche, per esempio nei confronti dei toscani. Chiusi, non so se possiamo un minuto, perché tra poco ci chiudono dentro.
Intanto,
e dopo possiamo continuare fino a domani mattina.
Posizioni polemiche nei confronti dei francesi,
certo,
nei confronti della Francia. Lui, soprattutto in quell'epoca, non ama, detesta anzi il francese, insomma. Perché dice che è una lingua, anche questo se qualcuno si è offeso quando l'ho detto recentemente, perché dico, vabbè, ma è così, dice che è una lingua razionale, geometrica, che circoscrive i concetti, è una lingua erede dell'illuminismo, e Leopardi in quell'epoca soprattutto non ama quelle cose. Quindi, insomma, Leopardi ha una visione della lingua che è quella classicista, quella del 300, insomma. Non a caso viene perfino citato in questo discorso, viene citato un'operina che Leopardi fa passare come propria, non solo i greci e i latini, ma anche aveva scritto un'opera nel toscano del 300, insomma, no? Nel toscano illustre del 300, insomma, no? E anche quello aveva creato disorientamento nei lettori. Quando va a Napoli, qualche anno dopo, cioè andrà a Napoli negli ultimi tre anni della sua vita, cioè nel 34, a Napoli lui aveva un estimatore straordinario, che lo conosceva attraverso le sue opere, che si chiamava Basilio Poti. Basilio Poti aveva creato una scuola dove allevava dei geni, praticamente, insomma, no? Aveva allevato Francesco De Sandis, era uno studente di Basilio Poti, e questi erano, il giovanissimo Francesco De Sandis, quando vede Leopardi, ne rimane invaghito in una maniera straordinaria, tanto che poi 50 anni dopo è il primo che scrive su Leopardi, che scrive il saggio sul Leopardi. Ma per dire come questo Basilio Poti era un purista che oggi diremmo perfino assurdo, insomma, no? Si cita un aneddoto, insomma, no? Basilio Poti, mentre è sul letto di morte e ha intorno i suoi allievi, che sono compresi della sacralità del momento, dice a questi ragazzi, dice: figliuoli miei, io me ne vado, ma si può dire anche me ne vo. E spira. Ecco, per dire questo era Basilio, e questa era la visione, per così dire, della lingua che ha Leopardi anche. Cioè Leopardi non scrive come uno dei suoi tempi, insomma, no? Anche i canti non è la lingua, è un caso che lui scriva La donzelletta viene dalla campagna, insomma, dove è la vecchiarella che si fa sull'uscio a raccogliere l'acqua, insomma, non è quel Leopardi si sta evolvendo verso una visione diversa anche della comunicazione, per così dire, linguistica. Leopardi scrive come un autore antico, come uno del 500, per esempio, la sua evoluzione dal 300 al 500. Sapete come nasce l'infinito? E poi chiudo, dopo non dico più niente. Scrive nello Zibaldone, fa un'annotazione. Che bello questo aggettivo ermo che ho trovato in uno scrittore, Galeazzo di Tarsia, del 500. Ecco, nasce da lì, nasce l'infinito. Nasce da lì l'avventura di un testo che è il testo capitale. Io ai miei allievi dicevo: ma ragazzi, ma vi rendete conto che Leopardi alla vostra età ha scritto l'infinito? Insomma, no? Perché l'ha scritto a 18 anni, a 20 anni, insomma, no? Quando ne avevano in terzo liceo classico, in quinto liceo scientifico, insomma, questi ragazzi. Ma vi rendete conto che cosa straordinaria è stato capace di tirar fuori partendo da un aggettivo, dall'emozione che ti dà un aggettivo? Un aneddoto per finire: Montale, quando Montale, noi abbiamo un'immagine un po' anche quella santificata di Montale, ma lui faceva il filo con la giovanissima Maria Luisa Spaziani, insomma, no? Che era molto più giovane di lui, insomma, no? Ed era uno che si era sposato, si era separato, aveva poi si era messo con la Drusilla Tanz, che era la Mosca, che era sposata e aveva abbandonato il marito, e poi si corteggiava tranquillo. Io recentemente leggevo un diario di Gillo Dolfres in cui Gillo Dolfres
era gelosissima, cioè,
sì, ma Gillo Dolfres raccontava di queste avventure un po' galanti, insomma, ecco, di Montale. Beh, era giornalista a Milano, al Corriere della Sera, con una scusa si era intrufolato nella famiglia del il padre della Spaziano, doveva essere un ingegnere o un piccolo industriale, insomma, no? Quindi Montale, gli intellettuali mirano sempre dove possono trovare anche aiuti e sostanze, probabilmente. Andava da Milano a Torino per corteggiare, per fare il filo a questa fanciulla molto prosperosa e anche imponente, insomma, cavallina anche, insomma, no? Ecco, molto nella sua statuaria giunonicità, insomma, no? E durante una passeggiata lungo il Po, lungo lì nel Valentino, a un certo punto dice Montana: che bella quella pianta, queste piante che circondano, come si chiamano? E la Spaziani, che poi era una, insomma, dice: ma come, tu l'hai messa in una poesia, insomma, adesso non mi ricordo esattamente qual è questa una poesia di Ossi di Seppia, tu l'hai messa in una poesia questa pianta e non la sai riconoscere. E Montale le fa capire che, insomma, sono le parole più che le cose, insomma, no? Sono le parole che suggeriscono magari certi. E così Leopardi, ecco, l'ermo, dall'ermo viene fuori un'idea di inaccessibilità, di irraggiungibilità. Chi è stato a Recanati sa che è tutt'altro che ermo, quel colle dell'infinito, cosiddetto colle dell'infinito, non è un piccolo, così è una piccola sporgenza abbastanza insignificante. Però per Montale, per Leopardi, beh, quell'aggettivo suggerisce un luogo segregato dal mondo, irraggiungibile, un luogo dove può avvenire un'illuminazione, insomma, perché idillio poi per Leopardi significa quello, cioè una scoperta, un idillio, un quadro in cui avviene una storia, insomma, no? Ebbene, sapete come si chiama quella piccola sporgenza del colle dell'infinito dove avviene un'illuminazione, la scoperta della finitezza dell'uomo, della piccolezza, della nostra piccolezza e anche l'estasi dinanzi a questa scoperta? Si chiama Colle Tabor. Agisce, il Colle Tabor è il colle della trasfigurazione nel Vangelo. Insomma, agiscono tante cose diverse che danno il senso anche Ungaretti diceva che era un canto spirituale, insomma, ecco, quelle, anche se molti critici più oggi materialisti non sono d'accordo su quella visione. È un'esperienza spirituale quella dell'infinito, quella che racconta il naufragar, me dolce in questo mare. Beh, come non pensare al gran mare, percorre migliori acque, alza le vele, ormai la navicella del mio incegno, che lascia dietro sé mar sì crudele. Beh, insomma, è l'inizio del Purgatorio, sono i primi, la prima terzina del primo canto del Purgatorio. Il Leopardi agiva tutto, era tutto materiale. Leopardi dice Ranieri, aveva una mente che era come una spugna. Tutto quello che leggeva lo conservava, tutto quello che leggeva lo riciclava, diventava poi poesia. Evviva lui, fortunato lui, lo possiamo solo invidiare per questa sua, anche per questa sua grandezza, per questo suo sapersi immergere nelle cose, che sono anche le cose delle parole, insomma, nella vita, ma anche nelle parole.
Bene, grazie allora anche per questa aggiunta. Io pensavo anche a questa straordinaria, come dire, carica di sentimento, ma anche alla capacità ironica. Sì. Anche prima tu parlavi delle citazioni, delle false citazioni. Siamo impazziti tutti dietro una falsa citazione di Machiavelli fatta da Foscolo, non esiste, appunto, tutti l'hanno cercata, va bene, ma qualche volta, come dire, c'è un po' di divertimento, o forse qualche volta si inventano le frasi che si immagina che uno potrebbe anche avere scritto, va bene, e gli aggiungiamo qualcosa alla sua scrittura. Grazie veramente, siamo arrivati alla conclusione, grazie, perché credo che tutti noi oggi abbiamo ricavato qualcosa, anche in termini di conoscenza umana, poi appunto, di questo personaggio, perché poi ha intrecciato molte cose, di storia della critica, di storia della cultura, di storia anche della conoscenza testuale di Leopardi. Grazie ancora, ecco, di essere venuto a Trieste.
Grazie a voi.
La prossima volta faremo uscire una pagina sul giornale.
Vabbè, grazie.
Questo è tuo, perché mi hanno dato così del...
Sì.
Poi ti arriveranno il circolo.
Beh, io poi manderò il...
Sì, certo, ma
no, no, dopo parliamo.
Bellissimo, guarda, molto.
Anche se io amo il rapporto umano,
questa cosa adesso l'ho detto.